Benvenuti amici di Social in Tech e bentornati ad un'altra puntata dell'angolo di Federico. Ebbene, la scorsa settimana vi ho lasciato perché ho avuto degli impegni, ma questa settimana sono tornato, è la settimana prima del Ferragosto e che dire ragazzi, con questa puntata vi lascerò per un pochino di tempo perché mi prendo un po' una pausa per quanto riguarda il podcast, non per quanto riguarda le recensioni, perché poi arriveranno i vari articoli che ho preparato, anche ci saranno varie video recensioni settimana per settimana, per cui state sintonizzati perché noi di Social in Tech non andiamo di certo da nessuna parte, rimaniamo con voi. Ma bando alle ciance, come dico di consueto, e voglio specificare bando alle ciance, non baldo alle ciance, perché mi avevano detto che l'ultima volta mi ero sbagliato come avevo pronunciato il tutto, per cui andiamo alla notizia, diciamo, primaria, perché è una notizia che fa un po' scalpore, perché sembra essersi smosso in internet un vero fuoco dopo quello che è successo con iOS Beta 5 di Apple, perché è ritornato ad essere visibile sulla batteria, su quello che è l'icona, l'indicatore della batteria sugli iPhone con il notch, è arrivata la famosa percentuale di batteria. Quindi finalmente saremo in grado di vedere quella che è la batteria, la quantità di batteria rimanente che noi abbiamo tranquillamente guardando il nostro display. Quindi non più andando ad avere il notification center o diciamo anche quello dei controlli del central control, ma basterà guardare il display e avremo subito quella che è la batteria. Per chi ha iOS 16, quindi la beta, poteva anche inserire nella lock screen quello che è il widget, visto che vi sono i widget da poter mettere con la nuova con il nuovo software che verrà rilasciato con l'uscita dei nuovi iPhone, però diciamo che in questo modo è molto più semplice vedere quello che è l'informazione della batteria senza fare alcun movimento. Ovviamente con il notification center, quindi proprio non toccando nulla. Con questo direi che si è smossa in internet una grande ovazione nei riguardi, però anche un po' di critica, perché ovviamente ci ha messo veramente tanto la Apple prima di arrivare a reinserire tutto ciò nei riguardi di quello che è uno smartphone, perché era scomparsa con proprio l'introduzione degli smartphone con il notch e finalmente è ritornata almeno in versione beta. Si spera che rimanga anche per la versione definitiva, come si spera che magari ci sia anche un'interazione maggiore, perché al momento, anche se la batteria fosse al 52%, noi vediamo pur sempre la batteria totalmente piena con l'indicatore della percentuale. Quando andremo ad avere invece la batteria scarica, quindi il classico 20%, avremo la batteria con la colorazione rossa, e quando invece abbiamo il risparmio energetico sarà arancione. Quindi in questo caso avrei preferito anche un pochino più di interazione, però vabbè, speriamo di ottenere un qualcosa di migliorativo, comunque fatto un pochino meglio con le prossime beta, con quella finale. Vado ad un'altra novità però che è sempre molto interessante, questa decisamente, anzi interessante. Vi ricordate quando facevate uno screenshot e volevate andarlo a condividerlo? Ebbene, ogni volta che condividevate, poi successivamente vi veniva salvata quella che era l'immagine direttamente sul rullino, quindi del smartphone, nella libreria. Ebbene, adesso c'è la possibilità di eseguire un copia ed elimina, quindi in questo caso con questa feature andrete a copiare lo screenshot nella clipboard senza andare ad intasare quella che è la libreria delle immagini, per cui questa è una novità che rispetto a quello della percentuale della batteria, che ha fatto un po' meno scalpore, però è decisamente più funzionale. Per quanto riguarda però voglio specificare, la novità della percentuale di batteria non è disponibile in determinati iPhone, precisamente iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12 mini e 13 mini. Perché non c'è? Sinceramente non lo so. Posso andare a dedurre a livello logico che la Apple non voglia andare a a marcare in maniera un po' più psicologica quello che è la batteria di un dispositivo da una parte vecchio e dall'altra invece un dispositivo che ha poca batteria, inteso in questo caso vecchio come l'XR e l'11 e invece decisamente con meno batteria che si consuma più facilmente il 12 mini e il 13 mini, a mio parere. Però ovviamente non si ha certezze, è solo una cosa mia logica. Allo stesso tempo è stato introdotto anche un nuovo suono di allerta con sempre la iOS Beta 5, tutto ciò per il Find My, che sarebbe tradotto in dov'è di Apple in italiano. Altre novità non ce ne sono di così tanto particolari e di grido, però vado invece alle notizie, di rumors e un po' più ufficiali. Quella ufficiale è da parte di Bloomberg, che ha studiato quello che sono le acquisizioni della società Apple negli ultimi anni. A quanto pare è crollato drasticamente l'opzione di acquisire startup, quindi quello che la Apple negli anni ha sempre compiuto un po' in sordina, ma che ha speso veramente tanto per acquisire varie società per poi andare ad inserire servizi, andare ad inserire hardware nei suoi prodotti, e che dire, negli anni è sempre di più diminuito. Alla fine si parla di un 2020 con 1.5 miliardi di dollari, 2021 33 milioni e nel 2022 169 milioni. Diciamo che forse non è nemmeno stupendo vedere questo dato, perché da una parte vediamo Siri che è sempre meno interattiva, sempre meno avanzata rispetto alla concorrenza, e ricordiamo che Siri è stata acquisita proprio da Apple. Allo stesso tempo anche Shortcuts, l'applicazione comandi di Apple, che è stata acquisita da degli sviluppatori, anche in questo caso non è stata sviluppata in chissà che maniera. Per cui io prendo riferimento a questi due esempi per farvi capire che effettivamente la non acquisizione di tante altre startup forse non ha portato tanto bene ad Apple, che a quanto pare si sta concentrando su altre cose e un po' meno su altre dove invece avrebbe secondo me bisogno, soprattutto in Siri, che avrebbe bisogno veramente di un'avanzata, di un ammodernamento, di un upgrade deciso per arrivare ai livelli molto vicini alla concorrenza. Adesso vado comunque su un'altra notizia. L'altra notizia riguarda iPhone 14 Pro Max per la precisione, perché comunque per ora i dati sono sempre un po' più in riferimento del top di gamma. A quanto pare sembra che una foto abbia mostrato che il blocco fotocamera, quindi quello di dietro, sia decisamente gigante. Quindi è stata ripresa infatti una foto di un modello non funzionante di iPhone 14 Pro Max, che solitamente diciamo essere un mock-up realizzato in metallo o comunque in altri materiali. E in questo mock-up viene visualizzato quello che è il retro del nuovo e futuro iPhone, che chiamiamo iPhone Pro Max 14, dove a quanto pare vi è uno chassis con un design e dimensione un pochino diverse. Allora, cosa dobbiamo vedere in particolare? Nella foto infatti emerge chiaramente che il blocco fotocamera aumenterà sia di dimensioni che di spessori, questo per andare ad ospitare l'obiettivo grandangolare con sensore da 48 megapixel, che è proprio riservato ai soli iPhone Pro. Oltre alla fotocamera ultra grandangolare migliorata per tutti i modelli invece della gamma. Secondo gli schemi tecnici, il blocco fotocamera posteriore sarà spesso 4.17 mm rispetto ai 3.6 di quello di adesso, del 13 Pro Max. Quindi stiamo parlando del 5% in larghezza che in altezza, rispettivamente 35 per 0,1 per 36,24 del 13 Pro Max e addirittura 36,73 per 36,24 del Pro Max 14. Quindi diciamo che insomma si tratta veramente di un ingrandimento abbastanza deciso, anche se si parla solo del 5%, ma che sicuramente ad occhio nudo si noterà particolarmente. Ormai è aumentato sicuramente la spedizione previste per quanto riguarda iPhone 14 e ormai è iniziata la produzione, quindi si parla di 95 milioni di unità, mentre prima si era dato 90 milioni, quindi Apple pare aver incrementato il tutto perché è convinta che questo iPhone farà sicuramente la differenza e verrà acquisito maggiormente rispetto al modello precedente. Che dire, possiamo soltanto che aspettare, d'altronde settembre è vicino ragazzi. Altra novità, futuro prodotto, si parla di nuovo di realtà aumentata, realtà virtuale, quindi si parla di questo visore di Apple. Questa volta è Minky Kuo che parla e dice che sarà il prossimo rivoluzionario prodotto di elettronica di consumo di Apple dopo l'iPhone. Si parla di gennaio 2023. La maggior parte delle informazioni sono già emerse in vari report separatamente, dove Minky Kuo ha già introdotto quelle che sarebbero le novità per questo dispositivo. Per la presentazione di gennaio viene lasciata però aperta la possibilità che Apple possa posticiparla. L'evento di presentazione sarà focalizzato su tre punti principali: scenari e campo d'uso, software, servizi ed ecosistema di sviluppo. Infine dettagli e specifiche tecniche, ovviamente. Quindi che dire, un prodotto che lo aspettiamo, lo vogliamo vedere un po' come sarà da parte di Apple la visualizzazione di quello che è un visore a realtà aumentata, però quello che ovviamente spaventa è sempre la solita cosa, il prezzo. Sarà compreso tra i $2,000 e $2,500 ed è naturale che in questo andrà ovviamente ad incidere sulle vendite, quindi sappiamo già allo stesso tempo che $2,500 saranno quasi €2,600 e €3,000 in Europa, a mio parere, per cui anche in questo caso comunque non ci spetta altro che aspettare e vedere. Parlando di un altro futuro prodotto, si parla di HomePod, ma questa volta non è l'HomePod Mini, ma si parla del vero HomePod, l'originale, il primo Apple HomePod che è uscito, la prima cassa intelligente, il primo assistente virtuale intelligente legato ad una cassa audio. A quanto pare si parla di un nome in codice B620 di un chip S8 all'interno, quindi lo stesso che funziona su Apple Watch serie 8. Non abbiamo molto nei riguardi di quello che invece sarà un possibile HomePod Mini, però diciamo che la Apple si sta decisamente muovendo su questo campo perché deve un pochino andare a rincorrere i concorrenti con Amazon e quindi gli Echo Show e Nest con Google. Quindi si parlerebbe di una combinazione tra addirittura la Apple TV, un HomePod e una videocamera, quindi un qualcosa che possa portare addirittura al FaceTime direttamente, quindi su display. E si parla di due prodotti per la smart home che potrebbero vedere la luce tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024, secondo quanto riporta Mark Gurman, non di certo una persona qualunque. Per cui ci speriamo, anche perché insomma la Apple non ha mai grandemente visto quello che è l'ambito domotico, si vuole concentrare su altro, infatti l'aver prodotto un HomePod, poi dismesso un HomePod Mini che sicuramente ha avuto successo ma che è molto limitato a livello di assistente virtuale e sappiamo bene Siri di che cosa non è capace, e Apple TV che comunque più di un tot non è mai cambiata. Andiamo ad un'altra notizia, ce ne sono ancora ragazzi, si parla infatti di Mac, Per la precisione Mac Mini si parla di un M2 ed un M2 Pro. Questo è quanto dice Mark Gurman, anche perché effettivamente sono stati rilasciati i MacBook Pro da 14 16 pollici, è stato rilasciato l'Air con M addirittura 2, quindi da solo non c'è stato altro, quindi non facciamo altro che aspettare l'M2 e il prossimo M2 Pro anche su Mac Mini, quindi vedremo se sarà solo M2 oppure il modello con M2 Pro o addirittura un M2 Max, che comunque si parlerebbe di un lancio nei primi mesi del 2023. Io sono molto in attesa di questo dispositivo per andare a cambiare il mio vecchio MacBook Pro Retina da 13 pollici reso ormai fisso, e che dire, anche in questo caso soltanto il tempo ci dirà la verità. Ultimissime notizie, vado su iPadOS 16 perché a quanto pare non sarà rilasciato insieme ad iOS 16 ma un mese più tardi, quindi insieme con quello che è macOS Ventura. Ebbene, quindi a quanto pare la Apple ha bisogno di un po' più di rodaggio per quanto riguarda iPadOS, anche perché le novità sono state un pochino di più nei riguardi di quelle che è iPad con il Studio Manager, che comunque lascia sempre un po' la bocca asciutta se andate a vedere i vari video, le varie informazioni su questa nuova feature. Effettivamente non è molto completa ed è non tanto in più rispetto al normale multitasking che già abbiamo al momento su iPadOS e ovviamente anche nei riguardi di macOS. Ultima notizia, ma questo è totalmente ufficiale: Apple Care Plus, ora è possibile assicurare l'iPhone per furto e smarrimento. Quindi Apple Care Plus, per chi non lo conoscesse, è l'assicurazione di Apple che dà modo di poter essere garantiti per eventuali problemi con i propri dispositivi, e a quanto pare quindi l'assicurazione adesso di assistenza e copertura andrà anche a prevedere una copertura per furto e smarrimento. Apple Care Plus per iPhone, lo ricordiamo, comprende due interventi per danni accidentali ogni 12 mesi a fronte del pagamento di un costo mensile. Nella sua versione base copre problematiche come rottura del vetro, danni accidentali di tutti i tipi a fronte di un costo di 29 o 99 euro per due volte nel corso di un anno. La prima opzione parte nei riguardi di questo Apple Care Plus di 89 euro, 4,49 euro al mese, che cambia in base al dispositivo acquistato e prevede protezione in caso di danni accidentali, la riparazione certificata con ricambio originale, il servizio sostituzione express, quindi la spedizione di un dispositivo sostitutivo, accesso prioritario all'assistenza. E il secondo invece, la seconda opzione, 149 euro o 7,49 euro al mese, prevede tutti i servizi offerti da Apple Care Plus e la copertura extra per furto e smarrimento. Con questo, ragazzi, ho finito le notizie, erano tante ma ve ne ho volute dare un po' per cercare di coprire anche l'assenza della scorsa settimana. E che dire, ragazzi, vi auguro un buon weekend, una buona settimana, un buon Ferragosto e ci vediamo un po' più là. Ciao da Social & Tech.